Eccoci qua, nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat, che parla appunto di quello che accade nel quadrante nord-ovest della città e ne parla ascoltando, dando voce a chi nel quadrante nord-ovest della città, nei quartieri lo compongono, ci vivono e ci lavorano. Ricordiamo che Passaggio a Nord-Ovest va in onda tutti i lunedì alle 14.30 e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 14.30. Siamo qui con Maurizio, un abitante di Castello, del quartiere di Castello, uno dei quartieri appunto, l'ultimo quartiere di Firenze in ordine geografico, prima di arrivare al comune di Sesto, è appunto uno dei quartieri posti a nord-ovest la città. Maurizio è un abitante interessato alle sorti del quartiere, curioso e che sa molto sulla storia del quartiere. Per questo, prima cosa, gli chiediamo subito, ecco, le origini di questo quartiere, come si è formata Castello, quanto, chi è stato, ecco, un po' una panoramica su come, sulla storia, iniziando dall'inizio.
Allora, intanto Castello non è una periferia qualsiasi della città di Firenze, ma si tratta di un insediamento antico che ha una storia di oltre 1000 anni. Basta pensare a quella che è l'origine, che si dice sia l'origine del nome, che è riconducibile al termine Castellum Aquae, cioè un grande serbatoio dell'acquedotto di Firenze che fu costruito in epoca romana dall'imperatore, si dice sotto l'imperatore Claudio. È importante partire da qui per capire, secondo me, come si è arrivati poi nel corso dei secoli a quella che è la conformazione urbana ed anche quelle che sono le contraddizioni che vive oggi questo quartiere. Dunque, risalire a 1000 anni fa significa capire cosa successe in quel tempo. In quel tempo intanto cominciarono a nascere anche in questa parte di territorio le prime case coloniche, questo grazie a un cosiddetto processo di trasformazione della popolazione rurale di quel tempo, che passò dalla servitù della gleba al libero colonato. In sostanza, il feudatario dell'epoca concedeva a coloro la possibilità di costruirsi una piccola abitazione sull'appezzamento di terreno che gli era dato da coltivare. E quindi a seguito di questo cominciarono a sorgere anche i primi piccoli borghi, proprio come agglomerati di case coloniche. E così anche gli edifici a corte che ancora oggi, insomma, si possono vedere e segnano un po' i luoghi di questo territorio. E nel corso del tempo poi si formarono anche le cosiddette comunità, e di sicuro Castello era proprio una comunità della campagna fiorentina intorno al XII secolo, perché a quell'epoca cominciarono appunto a nascere i primi raggruppamenti delle comunità del contado, che poi qualche secolo dopo si ritrovarono organizzati intorno al 1400 nei popoli della Repubblica Fiorentina.
Quindi Castello in quel periodo era un'entità a sé stante rispetto a Firenze?
No, diciamo che questa della campagna era un po' una costante in tutto il territorio che circondava la città. Si parla di Castello, ma si può parlare anche di altri luoghi. Io parlavo della comunità di Castello perché ha un riferimento preciso sulla chiesa di San Michele a Castello, perché a quell'epoca Castello faceva appunto parte del popolo di San Michele a Castello, perché prendevano i nomi dalle parrocchie di riferimento. E quindi si parla del 1300-1400, perché fu proprio in quel periodo che lo sviluppo urbano di questa periferia, ma anche di altre periferie, cominciò a evolversi e a cambiare rispetto alla situazione precedente. E questo avvenne in corrispondenza con l'inizio del Rinascimento, sostanzialmente, no? Perché in quel periodo c'era, diciamo, uno stato dell'economia fiorentina molto, molto florido, molto ricco. E allora, diciamo, la borghesia cittadina cominciò a interessarsi, ad avere interesse nei confronti della periferia, quindi delle campagne e del contado, e perché aveva possibilità di investire i capitali che derivavano dal commercio e dall'attività mercantile in insediamenti sulla campagna. E quindi da lì parte il discorso delle ville e delle residenze signorili. E fra queste, primi fra tutti, furono i famosi possedimenti medicei, che fanno riferimento alle ville molto conosciute come Careggi, La Petraia, Castello, ma anche ad altre ville meno note, ma comunque non di minore interesse. E allora in quel tempo le ville medicee divennero proprio l'elemento centrale dell'organizzazione del territorio, anche di questo territorio, perché furono proprio il punto centrale dell'attività economica, intorno alla presenza di queste ville, perché intorno a questa presenza girava in qualche modo tutta l'attività agricola dei poteri che erano organizzati a Mezzadria. E conseguentemente venne segnata in quel tempo anche la struttura urbana del quartiere. C'è una pianta molto interessante che si chiama appunto Pianta del Popolo di San Michele a Castello, che risale intorno alla fine del 1500. E da lì si può vedere che a quell'epoca il sistema territoriale ruotava intorno alla cosiddetta strada maestra per Prato, cioè l'attuale via Regilando Giuliani, che all'epoca collegava il ponte di Rifredi verso Sesto Fiorentino ed oltre. E questo era un sistema che vedeva la presenza delle ville medicee nella parte collinare, case coloniche, agglomerati di case coloniche, terreni agricoli e tutta una serie di percorsi viari che erano organizzati e distribuiti secondo, diciamo, criteri di altissima qualità, e questi criteri davano, insomma, uno spessore notevole alla qualità del territorio e all'equilibrio di tutta la zona. Siamo quindi intorno a quegli anni e indicativamente, diciamo, questo tipo di assetto del territorio, questa geometria molto equilibrata degli spazi rimane pressoché inalterata fino circa alla fine degli 800. E in quegli anni, a testimonianza di questo, c'è un'altra mappa molto interessante che risale intorno al 1870, mi pare, e da lì si vede che appunto la fotografia del luogo era, diciamo, rappresentata nella fascia collinare sempre dalle ville medicee rinascimentali che si possono contare in circa 20 ancora oggi. A valle c'era il borgo di Castello, lungo la via Reginaldo Giuliani attuale, e tutti i quadranti compresi fra le vie che già allora erano esistenti e che ora si chiamano via della Querciola, via della Petraia, via di Castello, via di Collodi e così via, erano tutti costituiti da aree agricole che erano circoscritte da questi agglomerati colonici e da questi piccoli borghi, che che ancora oggi sono identificabili nel borgo di Castello, in quello di Boldrone, la Chiese, la Querciola, e anche il Palazzaccio e così via.
Quindi l'attuale tracciato in via Reginaldo Giuliano era già presente 500 anni fa.
L'attuale tracciato era già presente perché era proprio una via maestra, appunto, di collegamento fra la città di Firenze e la parte della periferia che andava verso Prato e così via.
E quindi anche i nomi di alcune delle zone che si trovano lungo questa via, le tre pietre, quarto, quinto, sesto, derivano dalle misure rispetto a Firenze?
Sì, certamente, erano misure che segnavano le distanze, diciamo, romane dal nucleo centrale della Firenze, quindi il Terzolle, quarto, quinto, sesto, settimello, erano delle distanze segnate proprio sul territorio.
E, beh, c'è l'industrializzazione a questo punto, no? Siamo all'inizio dell'Ottocento.
Allora, diciamo che siamo alla fine dell'Ottocento, ai primi decenni del Novecento. E proprio allora, come dicevi, inizia il processo di industrializzazione della città che va proprio a collocarsi nella periferia nord-ovest, in questa parte di territorio, a partire da Rifredi e si sviluppa verso Sesto, e lungo questa direttrice si moltiplicano tutta una serie di insediamenti industriali. Basta pensare alla Galileo, che è uno dei primi insediamenti di questo tipo, che risale intorno al 1908, se non vado errato, e questo sviluppo fino agli anni, grosso modo, 30-40, densifica proprio queste zone fra il Ponte di Rifredi e l'abitato del Solo. Quindi lungo questa parte si densificano e si sviluppano proprio una serie di industrie proprio ai lati dell'asse ferroviario, la ferrovia Firenze-Pistoia. Per esempio, basta pensare in questo caso anche all'insediamento della Pignone, perché era un grosso insediamento che era collocato in quella zona proprio in funzione della presenza della linea ferroviaria.
Cioè con una via, diciamo, di trasporto per il materiale che veniva prodotto.
Una via di trasporto per il materiale, ma anche per lo spostamento dei lavoratori. Non dimentichiamoci che oltre alla presenza della linea ferroviaria c'era anche la presenza di una linea tranviaria che collegava il centro di Firenze con la periferia, in questo caso arrivava addirittura a oltrepassare Castello, si attestava all'altezza del Viottolone. Cioè all'altezza di via Veglia.
Era su via Reginaldo Giuliani la tranvia.
Era su via Reginaldo Giuliani, sì, transitava proprio su via Reginaldo Giuliani. Ecco, Castello però non fu interessato immediatamente da questo tipo di sviluppo industriale, perché ancora a quell'epoca, intorno agli anni 30-40, era caratterizzato il territorio sempre da una prevalenza di attività agricole, però già si stavano creando le premesse per un coinvolgimento diretto di questo quartiere nello sviluppo industriale della città di Firenze. Infatti, proprio a partire dall'ultimo dopoguerra, cominciarono a nascere in questa parte di città, in questo quartiere, grossi insediamenti, notevoli insediamenti, e quindi si fa riferimento in questo caso alla Saivo, che poi nel corso degli anni è diventata Seves, a seguito di varie trasformazioni anche di nome. Basta pensare al colorificio Romer, che era attiguo al circolo di Castello, che poi divenne Degussa e poi divenne Cerdic. e poi ancora all'industria Falorni che era collocata all'altezza di Via Bechi. Insomma, queste sono le principali, ma diciamo, poi c'era tutta una serie di attività industriali di entità minore, ma però caratterizzavano proprio diciamo, la densificazione delle attività industriali anche in questa parte di territorio.
Sai più o meno quanti erano le maestranze come numero e se le maestranze erano abitanti del quartiere o comunque dopo essere state assunte abitavano il quartiere, ecco se c'era una certa osmosi diciamo tra il quartiere stesso e la fabbrica.
Ma io c'ho presente le maestranze, per esempio, del colorificio Romer. No, non c'era un riferimento diretto fra posto di lavoro e luogo di residenza. Venivano diciamo, da altri quartieri anche della città. Così questo vale anche per l'azienda Falorni. Diverso in qualche modo era il discorso della Saivo perché intorno alla Saivo che produceva attività che coinvolgevano anche un indotto, un indotto nel quartiere. Difatti c'era tutta una serie di famiglie che erano dedite a lavorare i mosaici, cioè loro facevano questa attività di frammentazione delle lastre. Che poi ritornavano in azienda per fare
Perché
produzione.
appunto il tipo di lavorazione c'era?
La Saivo produceva bicchieri, ma produceva anche questi mosaici che erano impiegati in parte nell'edilizia, nel decoro e in tante altre cose. Però, ripeto, intorno alla presenza di questa azienda ruotava anche tutta un'attività economica che andava a beneficio, insomma, degli abitanti del quartiere. Ecco, è interessante questo aspetto dello sviluppo dell'industria, diciamo, in questa zona che coinvolse all'epoca Castello, perché rispetto a quello si diceva negli anni, nei secoli che ruotavano intorno al 1300, 1400, 1500, con la presenza delle ville medicee, questa volta l'elemento centrale dell'organizzazione del territorio passa da quello che fu allora la presenza delle ville medicee, passa alla presenza degli insediamenti industriali, perché insieme alle fabbriche si attiva anche un processo di accrescimento urbano che in qualche modo sottrae sempre più spazio alle aree agricole per trasformarle in aree edificabili, appunto anche industriali. E quindi è chiaro che insieme a questo sviluppo industriale, che insomma va detto, nasce senza un discorso di pianificazione, no? Quello che oggi insomma, sta succedendo nella Piana di Castello, uno sviluppo previsto senza alcuna pianificazione, senza alcun criterio di un'idea di città, allora si manifestò con questa nascita a tappeto di attività industriali e quindi residenze conseguenti alla presenza delle attività industriali. E così cominciarono a sorgere tutta una serie di lottizzazioni, per esempio quella di via del Pontormo, poi tutta una serie di edifici che nacquero fra via dell'Osservatorio e anche via della Petraia, insomma, tutta una serie di costruzioni che si collocano proprio all'interno della fascia pedemontana, proprio nell'interasse fra le varie ville che caratterizzavano un territorio a quell'epoca molto, molto equilibrato. Ecco, così in questo contesto il Borgo di Castello in qualche modo mantiene ancora un po' la sua, comunque la sua conformazione originale, no? Però si trova sempre più accerchiato da una saturazione edilizia industriale che lo circonda, che comincia un po' a soffocarlo. E infatti siamo circa intorno agli anni 70, per esempio l'area fra via Regilando Giuliani e la ferrovia, cioè l'area diciamo a valle, soprattutto a seguito della nuova costruzione di quella che oggi è via Sestese, ecco, si va sempre più densificando e si va sempre più saturando di costruzioni che in qualche modo compromettono anche l'equilibrio di questo borgo storico che in qualche modo era l'equilibrio del borgo, proprio del borgo di Castello, era un po' rappresentato da un certo rapporto fra quella che era l'edificazione e gli spazi liberi sul retro. In questo caso gli spazi liberi
Esatto.
o verso la collina o verso valle. Ecco, l'esempio eclatante, per esempio, in quegli anni, negli anni 70, fu la costruzione di questi palazzi lungo la via Piccinni, che sarebbe una strada intermedia fra via Regilando Giuliani e via Sestese. La costruzione di questi palazzi, proprio a ridosso degli edifici storici, in qualche modo li soffoca, in qualche modo comporta anche la demolizione di alcune parti dell'edificato storico. E poi questa saturazione del territorio è proseguita negli anni di fine millennio, interessando proprio tutta la fascia fra il borgo di Castello, la nuova via Sestese e la ferrovia. E allora basta ricordare le varie cooperative che sono nate lungo la via Sestese, Castello 1, Castello 2, i capannoni multifunzionali che si possono vedere ancora oggi ai lati di via Collodi, e anche le infrastrutture stradali in qualche modo hanno pesato e hanno giocato un ruolo negativo in questa rottura di questo equilibrio paesaggistico. In questo caso basta pensare allo svincolo fra Viale 11 Agosto e via Sestese, no? Quello svincolo che doveva costituire la premessa di un viadotto addirittura sopra l'abitato del Sodo, ma che per ora si è congelato in quella situazione.
Ci sentiamo in un pezzo musicale, De Gregori.
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata. E confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia. L'avrei stracciato con la fantasia. Le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. O ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Tanta voglia di vivere e dolce venere di Rimmel. Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se
se per caso vivo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vanno bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi o farli rimanere buoni amici come noi.
E ecco, Castella è interessata da questa industrializzazione, ma precedentemente, ecco, diciamo dai centro città fino ad arrivare a Castello c'era stato già altre zone già industrializzate, ecco.
Sì, appunto, come dicevo anche prima, questa industrializzazione dell'area nord-ovest si può grosso modo suddividere in due fasi, no? Una prima parte che si spinge fino a partire da Rifredi, appunto con la Galileo, e si spinge oltre il quartiere delle Tre Pietre fino all'altezza del Sodo. E poi successivamente viene interessato anche nel dopoguerra, a partire dal dopoguerra sostanzialmente, anche questo abitato di Castello, che sembrava in qualche modo un po' ancora essere un'isola felice rispetto a questa spinta all'insediamento di aziende, fabbriche e così via. Dunque, ecco, voglio aggiungere che questo tipo di sviluppo nel sentimento comune, insomma, nell'accezione, nelle considerazioni di larga parte della cittadinanza, ma anche di quelli che erano i partiti storici dell'epoca, non veniva considerato come un aspetto negativo, no? Ovviamente, ma veniva considerato come una ricchezza, quindi l'industrializzazione andava in qualche modo ad accrescere la ricchezza e le possibilità di occupazione di tanti cittadini, di tante persone. Ecco, va detto che a quell'epoca non c'era questo tipo di sensibilità rispetto all'ambiente, al territorio, all'equilibrio, alla compatibilità fra la presenza di attività industriali e la presenza di luoghi di ricchezza culturale come questo, con la presenza delle Ville Medice. Questo tipo di sensibilità, come si sa, insomma, è arrivata più tardi, quindi anche rispetto alle questioni ambientali, specialmente i partiti storici sono stati sensibilizzati con molto ritardo rispetto alla realtà delle cose.
E quindi siamo arrivati, ecco, nel periodo massimo, quindi c'erano molti, ecco, di questi operai.
Sì, era di fatti un quartiere come quello della periferia, erano tutti quartieri popolari, quartieri operai, sostanzialmente quartieri operai. Il problema è che si arriva in qualche modo a quella che poi è diventata la deindustrializzazione del territorio, con tutta una serie di conseguenze, di ricadute negative che ora si può prendere in considerazione. E difatti siamo nella storia recente, siamo già nei primi anni 2000, quando molto prima della crisi finanziaria del 2007-2008, già chiude per esempio la CERDEC, intorno ai primi anni del 2000. E poi, va detto per esempio la Seves, l'inizio della crisi va fatto risalire intorno al 2006, grosso modo, perché comincia la crisi della Seves quando i fondi di investimento internazionali entrano nell'azionariato del gruppo Seves, e quindi siamo già prima della cosiddetta crisi finanziaria, quindi diciamo in qualche modo non sono conseguenziali all'esplodere della crisi finanziaria, ma sono antecedenti queste situazioni. Ecco, questo in qualche modo comincia a, diciamo, destabilizzare quell'equilibrio, diciamo, non ambientale, no? Ma quell'equilibrio di quell'assetto che si era venuto a creare nel quartiere con la presenza e la possibilità di occupazione e quant'altro, perché nel corso degli anni poi si vede anche la scomparsa accanto alla chiusura di alcune aziende, anche la chiusura di tutta una serie di negozi di vicinato. Basta pensare al centro di Castello, al borgo di Castello, che negli anni, diciamo negli anni 50, gli anni 60 e anche dopo, c'erano numerose attività, numerosi negozi. Solamente in questo tratto di strada che va, diciamo, dal ciclo di Castello, grosso modo all'altezza del viottolone di Via Becchi, c'erano negozi alimentari, c'erano due bar, c'era una lavanderia, c'era un merciaio, c'erano dei negozi, c'erano dei macellai, c'era un elettricista, c'era una banca addirittura, c'era un fioraio. Ecco, tutte queste attività sono scomparse. Ora è rimasto ancora qui nel centro di Castello qualcosa che però, insomma, rispetto a quella ricchezza che dava questo tessuto anche di negozi di vicinato, ora assolutamente non c'è assolutamente più niente.
Ecco Maurizio, ha parlato della chiusura prima della crisi e successivamente la chiusura delle due fabbriche più grandi e più importanti del territorio, ma anche le altre piccole fabbriche, medio-piccole, hanno subito la stessa sorte.
Sì, certamente. Ora non l'abbiamo ricordato, ma insomma basta affacciarsi a valle di Via Sestese per vedere che tutta una serie di presenze, anche di attività artigianali, di quello non c'è oggi più niente. Ma c'è ancora un elemento che va in negativo, perché dal punto di vista, diciamo, edilizio urbanistico, ci sono state delle ricadute, secondo me, che hanno segnato un elemento di ulteriore negatività. Perché? Perché grazie alle possibilità offerte dal regolamento edilizio, tutta una serie di fondi commerciali che si affacciavano sulla pubblica via, penso al fondo dell'ortolano, al fondo del macellaio, hanno avuto la possibilità di trasformarli in abitazioni, in monolocali sostanzialmente, e quindi secondo me impoverendo, ecco, anche l'aspetto sociale delle relazioni e quant'altro. Quindi anche questo ha pesato, ecco, su questo tipo di crisi che si è manifestata poi nel corso degli anni.
E sulla fabbrica lì ai Viottolone, la cima, la tintoria, anche lì c'è stato qualcosa di questo genere, ecco.
Ecco, sì, cioè anche questo diciamo fa parte di un tipo di trasformazione da luoghi dove si produceva, dove si faceva attività produttiva a insediamenti abitativi. Ce ne sono di questi esempi, no? Quello proprio eclatante è quello della Chima, dove si era allocata questo tipo di attività a 100 metri dalla villa reale di Castello, e la chiusura di questa attività non ha comportato la restituzione al territorio di spazi liberi, ma ha comportato l'edificazione di un insediamento abitativo abbastanza impattante. Insomma, le villette della Chima si possono vedere tutti.
Ecco, volevo fare un passo indietro, ma anche un passo sul recente. Questo sistema di ville medici è stato dichiarato alcuni anni fa patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità. Ecco, ce ne può un po' descrivere e anche dici quali sono quelle fruibili, da quelle che comunque sono private, ecco, un po' una panoramica, sia da un punto di vista artistico, anche da un punto di vista dell'accesso.
Ma allora, la fruibilità delle ville è dettata da un sistema di accessi che dipendono anche dalla disponibilità di personale per poter aprire cancelli, insomma, in sostanza, no? Però ecco, sostanzialmente diciamo la Villa Reale di Castello è accessibile, la Villa Petraia lo stesso, non è così per Villa Corsini, ma diciamo ecco che sostanzialmente di queste ville, di queste 20 grosso modo ville medice, quelle accessibili quotidianamente più o meno, dipende appunto dalle risorse umane che sono presenti, quelle accessibili sono queste qui, sono Villa Petraia e Villa Reale. Ecco, ma ancora prima che entrassero a far parte del patrimonio dell'UNESCO, c'è stato un po' un movimento di sensibilizzazione nei confronti di tutti questi aspetti, no? Perché si diceva prima, questo quartiere diciamo ha sofferto negli anni tutta una serie di conseguenze, si sono descritte prima, e quindi si tratta di capire che tipo di prospettiva si apre per rivitalizzare un po' il tessuto urbano di questo territorio. E allora ricordo che già dagli anni 2005-2010, quando si costituì questo osservatorio del quartiere 5, no? Questo diciamo non è un'associazione, ma è una serie di realtà che si sono in quegli anni impegnate per risolvere, per affrontare appunto i problemi del territorio, e quindi vedevano la presenza di quelle appunto erano a quell'epoca le realtà presenti sul territorio, e quindi il ciclo di Castello, piuttosto che l'atletica Castello, la parrocchia, il centro naturale commerciale di Sodo, privati cittadini e quant'altro. E già a quell'epoca fu posto il problema che si doveva andare verso una valorizzazione di questi luoghi, dei parchi, delle ville medice, e soprattutto cercare di fare un'operazione di inserimento di questi luoghi nel circuito turistico e culturale della città di Firenze,
popolare.
Perché la ricchezza di Firenze non risiede solo nel centro storico, ma la periferia ne fa parte a pieno titolo.
E con una fruibilità magari non soltanto per i turisti da fuori, ma anche da parte di chi nel quartiere ci lavora, ci vive.
Certamente, certamente. Perché anche perché insieme a questo tipo di prospettiva all'epoca già si iniziava un discorso di richiesta di tutela di questo borgo storico, no? Di tutela della struttura territoriale, perché questo contesto va detto che va a collocarsi in questa parte di periferia, nella zona nord-ovest, dove sono previste, si sa quali sono, tutta una serie di trasformazioni urbane molto pesanti, di infrastrutture a grosso impatto, no? La Piana di Castello, che si chiama Piana di Castello a pieno titolo perché è, diciamo, quella in continuità con il borgo storico, è un elemento che deve far riflettere riguardo allo sviluppo che si prospetta. L'insediamento di queste grosse infrastrutture, parliamo dell'aeroporto, parliamo dello stadio, parliamo della già realizzata scuola dei marescialli carabinieri. Ecco, in qualche modo siamo riusciti a introdurre un tassello da questo punto di vista, perché all'epoca dell'approvazione dell'ultimo piano strutturale siamo riusciti a far approvare a livello di quartiere 5 all'epoca un ordine del giorno che inserisce proprio il borgo storico di Castello fra i centri da riqualificare e valorizzare. C'è proprio un passaggio testuale sul piano strutturale di questo tipo. Ora, questo non significa che ci sarà un regolamento urbanistico conseguente. Ma significa che si è creata una premessa per un intervento importante.
Tra le tante richieste, mi sembra c'è anche quella di una piazza, per i quartieri.
Ecco, qui il discorso che magari si può sviluppare in un secondo momento riguarda le aree industriali dismesse. Perché si è detto della Cerdec, si è detto della Seves, che sostanzialmente anche la Seves si può considerare ormai un'attività industriale dismessa, e quindi si tratta, si fa, si sta parlando di un'area che si aggira sui 7-8 ettari. E quindi è chiaro che il futuro di questo quartiere dipenderà anche dagli interventi che si faranno su queste aree dismesse. Dico soltanto che, insomma, è evidente che interventi di qualità su quelle aree sono l'ultima occasione disponibile per valorizzare questa parte di città.
Ecco, quindi diciamo, la tutela ambientale e artistica e storica dei quartieri in questo caso significa proprio una tutela, un tentativo di tutela della qualità della vita degli abitanti che risiedono in questo quartiere.
Sì, diciamo che queste sono le parole d'ordine che si possono mettere in campo per tutte le battaglie che si potranno attivare da qui in avanti.
E ritornando dicevi prima del regolamento urbanistico, è evidente, o almeno per me, poi te lo chiedo a te, che occorra la massima attenzione, diciamo una sorta di controllo affinché quello è stato strappato inizialmente, poi alla prova dei fatti, sia veramente in questa maniera.
Sì, certamente, da questo punto di vista è chiaro, proprio perché qui si tratta di fare un intervento in una parte di periferia che, come abbiamo detto già all'inizio, ha una storia antica, una storia di oltre 1.000 anni. Bisogna, secondo me, ascoltare soprattutto quello che hanno da dire i cittadini, quelli che vivono questo ambiente, che si rendono perfettamente conto quali sono le necessità per accrescere la vivibilità di questo posto.
E finisce qui l'intervista. Quindi Quella si può considerare la prima parte dell'intervista, anzi la prima intervista a Maurizio, che appunto ha illustrato la storia del quartiere e quelle sono le problematiche attuali. Ha accennato a quella che è la più grossa problematica che è previsto, investirà il quartiere, di questo magari ne parleremo un'altra volta. Volevo soltanto ricordare che a proposito delle Ville Medice, domenica 13 si terrà una passeggiata, una visita guidata a due delle ville del quartiere, Villa Corsini e Villa Petraia, appuntamento alle 14.30 al Circolo Castello. E finisce qui questa puntata di Passaggio al Nord Ovest. Vi ricordiamo, la potete oltre ad ascoltare in diretta e in replica da lunedì al venerdì alle 14.30, potete riascoltarla anche tramite podcast, oppure potete scaricare il podcast e riascoltarla successivamente andando alla sezione podcast di Radio Wombat, che è appunto sul sito wombat.noblogs.org. Ciao ciao.
Ciao.